Germania al voto, Europa alla finestra, Stati Uniti all'attacco. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
The ambition of the 46-year-old candidate for the far right in Germany, Alice Weidel, is to get closer to holding power bit by bit.
Liebe Freunde, am Sonntag ist es soweit. Deutschland hat die Wahl. Wenn wir die AfD groß genug machen, dann wird die Brandmauer zusammenbrechen.
If a country feels broken, how much should a government borrow to try and boost growth?
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo è lontano, se sono due sì, buona giornata, ben ritrovati, questo è il posto giusto, ascoltatrici e ascoltatori, saluti arrivano da parte mia, da parte di tutto il team, Antonio Tale, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, a sonorizzare il tutto Valeria Bernardi. E a commentare il tutto ci siete voi, 349-238-6666, domande e commenti appunto, sms e whatsapp, siamo su X, nessun luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Tra pochi secondi saranno le 16.09, qui in Viale Sarca a Milano saranno le 16.09 anche in Germania, dove è tutto pronto per le elezioni federali di domenica. Tutto pronto per il voto più importante per la Germania, ma non soltanto, anche per l'Europa. Una Germania al bivio, l'arrancante locomotiva d'Europa deve scegliere il proprio macchinista. Voto dall'esito non del tutto scontato, con la AfD che avanza, con Scholz che prova il colpo di reni finale, ma con Merz che sembra decisamente candidarsi a indossare i panni del cancelliere. Sentirete in questa puntata speciale di Nessun Luogo Lontano tantissime voci che arrivano dalla Germania, le analisi naturalmente, in chiusura poi preparatevi tutti in rampa per il nostro consueto appuntamento di geopolitica dello spazio. Siccome c'è tantissima carne al fuoco, sintetizziamo i nostri dossier. Mentre voi scaldate i vostri polpastrelli al 349-238-6666, facciamo un altro punto su un'altra zona del mondo. Che ha a che fare con il conflitto in Vicino Oriente, l'ufficio del primo ministro Netanyahu ha dichiarato di aver ricevuto da Hamas la lista dei nomi degli ostaggi vivi che saranno rilasciati domani. Le famiglie sono state informate. A fronte, Hamas ha dichiarato che Israele rilascerà 602 detenuti palestinesi in cambio dei 6 ostaggi israeliani. Secondo Hamas l'elenco comprende 50 detenuti che scontano condanne all'ergastolo, 60 che scontano condanne lunghe. Saranno rilasciati anche 47 detenuti riarrestati dopo essere stati rilasciati in cambio del soldato israeliano Shalit nel 2011, così come 445 detenuti arrestati a Gaza durante la guerra. Mentre non si placa lo sdegno, le accuse e l'ira di Netanyahu a Hamas per il rilascio di una donna Gazawi al posto della madre dei due fratellini di ieri. Hamas non ha rispettato l'accordo, noi chiediamo che Shiri Bibas venga riportato in patria al più presto. La mancata restituzione è una violazione flagrante, perdonatemi, dell'accordo, a dirlo è il portavoce dell'IDF Daniela Gari. In tutto ciò, comunque, l'accordo, la tregua sembra andare avanti, staremo a vedere, domani sarà un'altra giornata cruciale. Vi dicevo, dossier iper sintetici, avete anche sentito dai GR che lunedì potrebbe essere una giornata molto interessante dal punto di vista delle notizie estere. Da un lato commenteremo i risultati delle elezioni tedesche anche con l'inviato in Germania Sergio Nava, che ci darà proprio le ultimissime. Esito niente affatto scontato, vi dicevo. E dall'altra parte una federazione russa che pare, secondo indiscrezioni, si potrebbe preparare ad annunciare nel terzo anniversario dell'invasione, in un momento in cui alcune anime della politica americana attuano revisionismo storico, l'annuncio della vittoria sulla NATO e sull'Ucraina. Staremo a vedere. chiudiamo così i nostri dossier internazionali. Per voi 349-238-6666, iniziamo il nostro racconto.
Germany is preparing for national elections this Sunday.
La Germania si prepara alle elezioni di domenica.
Schwarz und Gold!
Nero, rosso, oro. Nero, rosso, oro.
Schwarz und Gold!
Es braucht diesen politischen Richtungswechsel.
C'è un forte bisogno di cambiare direzione politica. E questo può accadere solo con AfD. Ve lo dico, burka, veli e uomini col coltello e altri buoni a nulla non ci aiuteranno a stare meglio. Non aiuteranno l'economia e nemmeno il welfare.
I wanted to
Sono molto entusiasta di AfD. Penso che rappresenti la migliore speranza per la Germania.
The best hope for Germany.
US Vice President J.D. Vance shocked much of the German political establishment.
Il vicepresidente J.D. Vance ha scioccato la maggior parte dell'establishment politico tedesco.
Democracy rests on the sacred principle that the voice of the people matters.
La democrazia si fonda sul principio fondamentale per cui la voce della gente conta.
Deshalb werden wir es nicht akzeptieren, wenn Außenstehende zugunsten dieser Partei in unsere Demokratie.
Non accetteremo che attori esterni interferiscano con la nostra democrazia, con le elezioni e con la democratica formazione di opinioni intorno al partito AfD. Non è un gesto accettabile, tantomeno da amici e alleati. Pertanto, lo rigettiamo.
Das weisen wir entschieden zurück.
Only AfD can save Germany.
A nessun luogo lontano iniziamo così. Non si sfoglia, non si legge, non si guarda. Si chiama copertina, la firma di Valentina Ternullo, la grammatica sonora di Valeria Bernardi per portarci dritti al cuore di un'elezione importantissima. Attenzione a non derubricarla come semplice elezione tedesca. Sembra una banalità quello che sto dicendo, ma in un momento in cui la locomotiva tedesca arranca dal punto di vista economico, la Francia vive un momento di turbolenza politica, l'Europa è sotto attacco da parte degli Stati Uniti, la Russia torna su l'altare dei grandi, risdoganate in qualche modo dalle mosse di Donald Trump, è evidente che un appuntamento elettorale così importante ha degli impatti, delle ricadute a livello europeo ma anche globale. Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano, Antonio Villafranca, vicepresidente per la ricerca di ISPI. Antonio, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
Grazie, buongiorno a voi.
Allora, ho provato a elencare i motivi di interesse di questa tornata elettorale tedesca. Una cosa è certa, tra i motivi di preoccupazione c'è l'estrema avanzata di Alternative für Deutschland con quegli endorsement oltreoceano che non ti aspetti. Che tipo di valore dobbiamo dare a questa tornata elettorale?
Ha un valore sicuramente importantissimo. La Germania, come sappiamo, lo ricordavi prima tu, è stata negli ultimi due anni in recessione e la Germania rischia anche di essere caratterizzata da instabilità politica. Adesso noi speriamo ovviamente che non sarà così, perché l'SPD, i socialdemocratici insieme ai cristiani democratici, che dovrebbero arrivare primi in queste elezioni, potrebbero creare quella che è la grossa coalizione, quindi questa coalizione a due che, diciamo, comunque sarebbe sostenuta da due partiti tradizionali moderati di centro-sinistra e centrodestra nel panorama politico tedesco. E dobbiamo esserne preoccupati anche in Italia, perché dobbiamo dircelo in maniera molto chiara: quello che succede in Germania ci interessa immediatamente. Faccio solo un esempio: l'Italia sta crescendo in questi anni anche grazie ai miliardi che noi riceviamo da Next Generation EU, cioè il debito comune fatto dall'Unione Europea dopo il Covid. Ebbene, il Next Generation EU c'è stato perché Francia e Germania si sono accordati perché ci fosse. E quindi impossibile, difficile pensare appunto a un'Europa più forte in questo contesto internazionale con Trump e con tutte le sfide che ci sono, senza un ruolo politico forte di Germania e di Francia.
La voce di Antonio Villafranca, vicepresidente per la ricerca di ISPI, introduce elementi di geopolitica, ma anche di economia naturalmente, ci ricorda che i destini europei sono tutti comunque interlacciati e ci ricorda che un momento di estrema fragilità del vecchio continente che è sotto attacco ci dovrebbe essere compattezza, unione, comunione di intenti. Certamente questa crisi politica, vediamo come verrà risolta da parte della Germania e quella francese, non aiuta. L'Italia però non sembra avere il coraggio, Antonio Villafranca, non vedo altri pesi massimi in Europa, di prendere un po' in mano le redini di questa Europa e dare una direzione, perché è vero che Emmanuel Macron convoca, a volte in maniera forse un po' scomposta, direbbe qualcuno, dei leader, dei vertici formali, un po' informali, prova a dare la scossa, ma è come se non ci fosse un attore in Europa capace di dare la guida.
Ma dobbiamo veramente procedere con buona dose di realismo. È impensabile che l'Italia da sola, così come qualsiasi altro paese da solo in Europa, possa sostituire la forza che tradizionalmente hanno avuto Francia e Germania. E questo è il vero problema che abbiamo oggi in Europa. Ti faccio soltanto ricordare una fotografia che forse anche i radioascoltatori ricorderanno. G7, primo mandato Trump, sì, con Merkel e Macron dietro Trump, che lo obbligavano quasi fisicamente a firmare, ecco, poi il comunicato finale del G7. Ecco, adesso noi non abbiamo la Merkel, abbiamo uno Scholz ormai che sta finendo appunto il suo mandato con elezioni addirittura anticipate, e un Macron che è estremamente debole perché il suo partito di centro è schiacciato da un'estrema sinistra e un'estrema destra che sono entrambe in ascesa in Francia. Quindi il vero problema in Europa è proprio questa crisi di leadership. Però voglio anche, diciamo, chiudere con una nota di ottimismo, sì, se mi permetti. Quantomeno adesso sappiamo quali sono le sfide, sappiamo anche quali strumenti e quanti soldi dovremmo spendere. Abbiamo avuto il rapporto Draghi, il rapporto Letta. È chiaro che per fare sicurezza, transizione verde, transizione digitale ci vogliono 800 miliardi all'anno. Non sarà facile trovarli, ma almeno sappiamo che cosa dovremmo fare.
Grazie mille. Antonio Villafranca, vicepresidente per la ricerca di ISPI. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie anche a voi.
Dagli impietosi numeri di Antonio Villafranca agli altri altrettanto impietosi numeri per alcuni partiti tedeschi, naturalmente, che proverò a snocciolarvi prima di farvi sentire una serie di voci raccolte dalla nostra Giulia Cannizzaro. Questa è una puntata interlocutoria, vi diamo tutti gli strumenti possibili per leggere il voto di domenica. Poi domenica entreremo, anzi lunedì, perdonateci, siamo in diretta lunedì, non domenica, e entreremo nel vivo con i commenti e i risultati a tutti gli effetti con Sergio Nava, che è già lì pronto a intercettare umori e sensazioni dei tedeschi. Gli ultimi sondaggi che cosa ci dicono? Beh, sostanzialmente che la CDU è al 30% dei consensi, quindi il candidato Merz si prepara teoricamente a diventare il prossimo cancelliere. Attenzione però che il 30% non è poi così tanto. Alternative für Deutschland, il partito di estrema destra, è dato al 21%. Ma il dato interessante è che stacca di parecchio i socialdemocratici dell'attuale cancelliere uscente Olaf Scholz, che rimane al 15%. Ancora più indietro i Verdi, che sono rimasti al fianco dell'SPD dopo il collasso della coalizione Semaforo a novembre. Il partito, guidato da Robert Habeck, si ferma al 13% nei sondaggi. Recupera, e questo desta motivo di interesse, Linke, partito di sinistra, che supera almeno nei sondaggi la soglia di sbarramento 5%, si attesta al 7%, quindi potrebbe giocare anch'esso un ruolo. Poi entreremo un po' meglio nello specifico di anche del sistema elettorale tedesco, che ha delle sue specificità, delle sue dinamiche, però vi avevo promesso delle voci. Da più parti si è levato un allarme e negli ultimi mesi la politica tedesca ha attuato quello che in gergo si chiama cordone sanitario, cioè si tenta di isolare un partito che per gli altri partiti è ritenuto pericoloso per ideologie, per programmi, eccetera, eccetera, per cui nonostante l'ultimo tentativo di Merz piuttosto stigmatizzato, Alternative für Deutschland è stata tenuta fuori dai giochi. Staremo a vedere, perché se si prende il 21% non sarà così facile tenerla lontana dai giochi. Tant'è. Alternative für Deutschland, che è molto radicata nel territorio, in particolare in alcune zone della Germania e in particolare tra gli elettori giovani. Per questo Giulia Cannizzaro ha raggiunto Erik Engelhardt, capo di Junge Alternative in Turingia. Junge Alternative è l'associazione giovanile legata a AfD in Turingia. Lui ha 23 anni e ci spiega quando e perché si è avvicinato a Alternative für Deutschland.
Sì, ho 23 anni e dal 2019 faccio parte di Alternative für Deutschland e Jung Alternative. È stata la crisi migratoria in Germania, che dura ormai da tempo, a spingermi verso la politica. Milioni di persone sono immigrate illegalmente nel nostro paese, causando ovviamente tanti problemi come peggioramenti dell'assistenza sociale, problema con gli alloggi, criminalità, violenza. Queste sono tutte cose che hanno cambiato il nostro paese e che non possono più essere tollerate.
Erik Engelhardt, capo dei Jung Alternative in Turingia, al microfono di Giulia Cannizzaro. Jung Alternative, così come Alternative für Deutschland, è stata definita estremista. La stessa direzione di AfD ha votato per la sostituzione del gruppo con un nuovo gruppo sottoposto addirittura a maggiore controllo da parte del partito. Sostanzialmente veniva mossa l'accusa a questi giovani di essere addirittura contro l'ordine democratico. Come rispondono a queste dichiarazioni e a questi provvedimenti? Sentite.
In Germania abbiamo un servizio segreto interno che non è affatto neutrale. È controllato da politici di diversi partiti ed è stato incaricato di agire contro l'opposizione in Germania, ovvero contro AfD e contro Junge Alternative. Addirittura l'anno scorso la rivista Compact è stata messa al bando dal Ministero degli Interni. Si è trattato di un evento unico nella storia della Repubblica Federale. Mai era successo prima che un portale di notizie o una rivista venissero messi al bando utilizzando il divieto di associazione. C'era quindi il timore che Jung Alternative subisse la stessa sorte. Si temeva che lo Stato sempre più repressivo potesse chiudere la nostra associazione per colpire il partito. Per questa ragione AfD si è protetto. Verrà quindi fondata una nuova organizzazione giovanile che in futuro continuerà il lavoro all'interno del partito.
La voce dei giovani che arriva dalla Germania, dei giovani che votano a destra, come quella di Erik Engelhardt di Jung Alternative in Turingia. Le elezioni europee dello scorso anno hanno visto un aumento del 18% dei giovani tra i 16 e i 34 anni che hanno sostenuto AfD. Perché così tanti giovani vanno a destra? Sentite.
In quanto giovane devi naturalmente chiederti quale sarà il tuo futuro e il futuro del paese. Molti giovani in Germania non hanno risposte positive a queste domande, sia dal punto di vista economico che in termini di politica identitaria. Sono in tanti quelli che sono orgogliosi di essere tedeschi e che vogliono esprimere questo orgoglio a testa alta. Questo è il sentimento che noi incarniamo con AfD e con Jung Alternativa.
La voce di Erik Engelhardt. Ci sono un po' di agenzie, testé battute dai vari circuiti internazionali che Antonio Tella prontamente mi sta segnalando. Il primo ha a che fare con cronaca nera tedesca e speriamo non sia legata in qualche modo a un innalzamento della tensione in vista del voto. Donna morta dopo accoltellamento in strada, è successo a Essen. Nonostante i soccorsi siano stati prestati immediatamente, la donna è deceduta sul posto. È stata arrestata un'altra donna di 44 anni, non c'è chiarezza sulle motivazioni del gesto e staremo a vedere. Vi davo conto dei sondaggi e del fatto che Die Linke, la sinistra, potrebbe arrivare al 7% rispetto al 5% previsto, che poi è lo sbarramento. In realtà l'ultimissimo sondaggio lo darebbe all'8%. E quindi staremo a vedere anche da questo punto di vista come evolvono i sondaggi prima del silenzio elettorale. Nel frattempo, alla convention dei conservatori a Washington, dove peraltro vi sono state anche alcune scene particolarmente folcloristiche con un Elon Musk con la motosega, quella di Javier Milei. Detto ciò, ha parlato Mike Waltz, che è il consigliere per la sicurezza nazionale americana, e ha tirato una bomba a tutti gli effetti, metaforica, ha detto testualmente: Zelensky firmerà l'accordo per la fine della guerra in Ucraina. Lo vedrete nei prossimi giorni, ha assicurato il funzionario. Se così fosse, diciamo che si sta apparecchiando quel tavolo non particolarmente gradito come banchetto per Kiev. Nel frattempo, ancora cronaca nera, ma che si tinge anche di politica, perché la polizia tedesca ha arrestato un 18enne di nazionalità russa che, secondo le accuse, stava pianificando un attacco politico a Berlino. La nota ufficiale della polizia è piuttosto vaga, dice solamente che era un grave atto di violenza che avrebbe messo a rischio la sicurezza dello Stato. Fra l'altro, Giulia Cannizzaro ha raggiunto anche alcuni studiosi tedeschi, analisti, che da mesi denunciano ingerenze e tentativi di disinformazione molto molto forti da parte di agenti russi proprio su queste elezioni. Andiamo all'ultimo passaggio della lunga intervista di Cannizzaro con Erik Engelhardt. Che risultato si aspetta per AfD? Sentite.
Ich erwarte ein möglichst starkes Ergebnis für unsere Partei bei der anstehenden Bundestagswahl.
Alle prossime elezioni federali mi aspetto un ottimo risultato per il nostro partito. Più del 25% sarebbe un risultato eccezionale, un sogno. In Germania stanno cambiando tante cose e i temi importanti di cui parlare sono molti: la guerra, la pace, ma anche i milioni di immigrati, persone da rimpatriare. Vogliamo fare la differenza in questo paese e possiamo farlo solo se saremmo rappresentati adeguatamente in Parlamento.
Questo è l'auspicio dei giovani di Alternative für Deutschland. Allora, piccola pausa alla borsa e poi torniamo ancora a parlare di Germania, ancora voci in esclusiva qui a Nessun Luogo Lontano e la grande analisi, naturalmente. State con noi.
Nessun luogo è lontano.
Le elezioni in Germania arrivano in un momento storico particolarmente delicato, particolarmente nevralgico. L'economia tedesca non va bene, la politica francese non va benissimo, l'Europa è sotto attacco. Insomma, la tempesta perfetta che si addensa sui candidati, i principali quattro almeno, che saranno sottoposti al vaglio degli elettori di domenica. Che cosa può accadere? Al di là del quello che abbiamo definito più volte cordone sanitario attorno all'Alternative für Deutschland, Scholz cerca il colpaccio, il colpo di reni, chissà se ce la farà. Merz abbastanza sicuro di indossare i panni del cancelliere. Andiamo a Berlino, lo facciamo con la voce di Daniel Mosseri, firma del Foglio, del Panorama, Corriere del Ticino e voce di Radio 24 proprio da Berlino. Daniel, ciao, buongiorno, bentrovato.
Buongiorno a voi.
Allora, innanzitutto ti chiedo la domanda di prassi, proprio quella che si fa banale banale, di difficile risposta. Un pronostico innanzitutto.
Beh, il pronostico sarà altrettanto banale la risposta, dobbiamo attenerci ai sondaggi. I sondaggi dicono che vincerà l'unione tra CDU e CSU guidata da Friedrich Merz, il capo della CDU, che i tedeschi conoscono da una vita perché 25 anni fa era il candidato del partito contro Angela Merkel, sì. Rappresentava la destra del partito, si affermò lei alla centrista del partito, lui si è tenuto da parte per 25 anni, è diventato un avvocato di grande successo, è diventato benestante, ha un jet privato e adesso punta a diventare cancelliere.
Da solo non potrà governare. Che tipo di coalizioni possiamo immaginare, fermo restando che immagino nessuno vorrà violare, nonostante i piccoli precedenti, il cordone sanitario contro AfD?
No, come dici molto giustamente, è estremamente difficile che il cordone sanitario, qua lo chiamano il muro antifiamma, ma comunque sia, questo isolamento della AfD dovrebbe continuare, per cui la CDU dovrà guardare a un altro partito, il che non c'è nulla poi di straordinario nella storia tedesca. Tipicamente la CDU ha sempre fatto partiti, governi di coalizione, come la SPD la faceva sul lato sinistro. La differenza è che la presenza preponderante a questo giro della AfD, che dovrebbe raccogliere circa il 20% dei voti, diminuisce molto lo spazio di manovra della CDU, e di tutti gli altri partiti all'interno del Bundestag, per cui il partner naturale storicamente della CDU sono i liberali, ma non si sa neppure se domenica riusciranno a superare la soglia di sbarramento al 5%, per cui e comunque anche ci riuscissero, alla CDU CSU sono attribuiti circa il 30% dei voti, se anche i liberali ce la facessero con il 35% non si fa un governo, per cui Friedrich Merz è obbligato a guardare a un partito di centrosinistra, di quelli un pochino più grandi, ovvero all'SPD o in alternativa ai Verdi. Ovviamente la sua preferenza sarebbe per l'SPD, non fosse altro perché lui è il presidente, è il candidato cancelliere della CDU, ma anche della CSU, ovvero dei bavaresi,
sì,
il Partito Cristiano Sociale Bavarese, che detestano i Verdi. È anche vero però che alla fine dovrà fare un esercizio di grande pragmatismo ed allearsi con quel gruppo parlamentare che disporrà di più seggi. Adesso il sistema elettorale tedesco è un pochino complicato perché metà dei seggi vengono attribuiti con il proporzionale, con uno sbarramento del 5%, l'altra metà con collegi uninominali, per cui bisogna vedere chi avrà più seggi. In quel caso questo partito sarà l'alleato della CDU, quindi si prospetta un governo rosso-nero, ovvero nero-rosso, con i neri qui sarebbero la CDU e i socialdemocratici, ovvero con i verdi. Poi ci sono anche altre possibilità, proprio perché la situazione è molto più articolata che in passato, c'è anche il rischio che una coalizione tra CDU e socialdemocratici non raggiunga la maggioranza assoluta dei seggi necessari in Parlamento per avere un governo come vuole la Costituzione. Non è assolutamente vietato da nessuna parte avere un governo di minoranza in Germania, ma non è una tradizione. Qua il governo di minoranza non esiste, a differenza di quello che è successo per anni nei paesi scandinavi, per cui qui si vuole un governo solido. In quel caso, se non avrà abbastanza voti, dovrà aprire Friedrich Merz il suo governo ai socialdemocratici e ai verdi, oppure ai socialdemocratici e ai liberali. Sta di fatto comunque che, come è già stato per la coalizione uscente e naufragata, si prospetta appunto un governo di coalizione tra due o più partiti, che questo va un pochino contro la natura e la tradizione della politica tedesca.
D'altra parte, la politica tedesca si sta abituando a coalizioni semaforiche, staremo a vedere quanti colori e quanti lucine avrà questo semaforo. Daniel Mosseri, stiamo ignorando volutamente, ma tra poco capirai perché, uno dei grandi elefanti nella stanza, parlo anche di temi di dibattito di politica interna tedesca. Ci ha pensato Giulia Cannizzaro raggiungendo Roberta Schmid, analista, vicepresidente delle partnership Germania-Austria di NewsGuard, è una giornalista investigativa che negli ultimi mesi ha individuato una rete di 102 siti in lingua tedesca che in queste settimane ha inondato il web con fake news sulle elezioni tedesche, amplificando soprattutto narrative filorusse. Ascoltiamo insieme il lavoro che ha svolto.
Yeah, so generally as we do with the elections in the countries that we're working in, we have.
Sì, in genere, come facciamo con le elezioni nei paesi in cui lavoriamo, abbiamo un sistema di tracciamento attraverso il quale individuiamo tutti i tipi di misinformazione e disinformazione. Dal momento che disponiamo di un set di dati con tutte le false narrazioni e tutte le confutazioni di falsi miti, che in gergo si chiamano impronte digitali, abbiamo raccolto quelle legate alle elezioni tedesche in un raccoglitore separato. E alcune di queste false narrazioni le abbiamo rese pubbliche anche sul nostro sito web. E questo lavoro ha incluso, come ho già detto, casi di misinformazione e casi di disinformazione spesso sponsorizzata da uno Stato. In questo caso abbiamo individuato soprattutto azioni provenienti dalla Russia che abbiamo esaminato più da vicino. Una di queste è quella che abbiamo collegato a John Mark Dugan, l'ex ufficiale di polizia statunitense che è fuggito in Russia e ora opera come propagandista del Cremlino, che già conoscevamo grazie alle nostre ricerche passate. Quando abbiamo seguito le elezioni americane lo scorso anno, pubblicando poi un rapporto realizzato insieme a Correctiv, l'organizzazione tedesca di fact-checking. Nella nostra indagine riguardante le prossime elezioni in Germania, abbiamo scoperto una rete di 102 siti web in lingua tedesca generati dall'intelligenza artificiale che diffondevano disinformazione e narrazioni filorusse proprio in vista delle elezioni federali tedesche. È un fenomeno che ci aspettavamo perché, come accennavo, l'anno scorso abbiamo pubblicato un rapporto simile sulla rete di siti web falsi di John Mark Dugan, che aveva come obiettivo le elezioni americane. L'aspetto interessante di quest'ultimo caso tedesco è che vengono imitati i legittimi organi di informazione tedeschi, talvolta utilizzando giornali storici, come ad esempio il Berliner Tageblatt o l'Hamburger Anzeiger. Quindi, a differenza dell'altra operazione di disinformazione russa, Doppelganger, rivolta contro la Germania in questo caso, questi organi di informazione tedeschi non esistono, sono davvero falsi, ma fingono di essere noti giornali, spesso con nomi molto simili a quelli, e in realtà sono stati prodotti solo di recente attraverso l'intelligenza artificiale. I siti hanno diffuso falsità per screditare politici pro-NATO e pro-Ucraina, hanno bersagliato anche il Green Party in Germania, amplificando il messaggio invece dei partiti nazionalisti, amici della Russia e di quelli favorevoli all'AfD, per esempio.
They're generally also seem to be quite pro-AfD, for example.
Al microfono di Giulia Canizzaro, la giornalista investigativa Robert Schmid. Torno da Daniel Mosseri, firma del Foglio, Panorama, Corriere del Ticino, Voci di Radio 24 da Berlino, per cercare di capire quale fra i vari temi, economia, immigrazione, guerra in Ucraina, secondo te sposterà di più gli elettori nel voto di domenica, Daniel?
Questa è una domanda molto bella. Sicuramente le notizie che circolano di più sui giornali, sui media, sulle televisioni sono quelle degli atti di terrore che ci sono stati. Bisogna ricordare che in ognuno di questi, degli ultimi tre che ci sono stati, dei bambini sono rimaste vittime. Questo ha molto toccato, ha molto impressionato l'opinione pubblica. L'Ucraina è anche un altro tema. Questo servizio mi ha fatto venire in mente un video che circolava sui media, sui social media nel 2023. Era apparentemente un video di produzione tedesca, ma invece era chiaramente fatto in Russia. Si vedeva l'esercito tedesco, la Bundeswehr, che entrava in una casa, toglieva tutto, spogliava di ogni suppellettile, poi rientrava, rubava anche gli orecchini alla signora, e la famiglia rimaneva sorpresa. E poi dicevano, lo spot si chiudeva dicendo: questo sta facendo il governo perché sta dando tutti i soldi all'Ucraina. Quindi non è una novità che la Russia stia cercando di influenzare la campagna elettorale in Germania a suo favore. Forse la grande differenza rispetto ad allora è che non c'è solo AfD, quale partito apertamente pro-russo, ma ce n'è un altro sul fianco sinistro dello schieramento che si chiama BSV, che sostanzialmente ha la stessa piattaforma politica dell'AfD, anche se parte poi da una sedicente piattaforma antifascista, ma comunque l'idea che bisogna tornare a buoni rapporti con la Russia è forte in AfD, è forte nel BSV, ma ricordiamoci che nasce soprattutto nella grande tradizione socialdemocratica. Fu il cancelliere Gerhard Schröder a volere un collegamento diretto per portare il gas russo direttamente in Germania, saltando a piè pari la Polonia e gli altri paesi baltici. Così nacque il Nord Stream che attraversa il Baltico, e poi ne vollero un secondo. Per cui da un punto di vista dell'emotività il tema della migrazione è molto forte, da un punto di vista economico ci sono molti in Germania che rimpiangono i bei tempi in cui arrivava il gas russo a buon mercato e non ci si doveva preoccupare di sostenibilità, di energie rinnovabili e di centrali nucleari, che si potevano tranquillamente chiudere. Quando sono state chiuse invece 2 anni fa, in mezzo alla crisi energetica, molti hanno avuto da ridire. Quindi i temi, che la Russia ha, le leve che la Russia ha a disposizione per influenzare o tentare quantomeno di influenzare l'opinione pubblica tedesca sono numerose.
Grazie mille Daniel Bosseri per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Noi velocissimi, traffico, poi torniamo.
Ciao. Nessun luogo è lontano.
Domenica i cittadini tedeschi sono chiamati al voto. È un voto importante per la Germania, quella locomotiva tedesca, locomotiva d'Europa che arranca dal punto di vista economico, arranca dal punto di vista politico, affiancata dall'altra grande trazione europea, la Francia, che sta vivendo momenti politici altamente drammatici. Il tutto non aiuta nel momento in cui l'amministrazione americana e tutto il suo entourage prende a picconate l'Unione Europea, la lascia fondamentalmente da sola a gestire il dossier ucraino e non soltanto. Daniel Mosseri faceva riferimento ai temi caldi di questa campagna elettorale, anche a temi di cronaca nera che hanno insanguinato le strade tedesche. Sempre Giulia Cannizzaro in questi due giorni è rimasta attaccata al telefono con la Germania e ha raggiunto anche Judith Wiebke, portavoce dei Pro Asyl, organizzazione che si occupa della tutela dei richiedenti asilo in Germania. E ultimamente c'è stata una lunga serie di attacchi terroristici in Germania commessa da stranieri. Molti politici ne hanno fatto una questione di sicurezza. Come rispondete su questo? Sentite Judith Wiebke.
Indeed, there have been a few very terrible attacks and incidents.
In effetti è vero che ci sono stati alcuni terribili attacchi e incidenti, e ovviamente i nostri pensieri sono con le vittime e le loro famiglie. Riteniamo che purtroppo questi incidenti vengano usati come strumento, come tema per la campagna elettorale, il che non è mai completamente giusto, né nei confronti delle vittime, né tiene conto della complessità di questi casi. Se consideriamo ognuno di questi casi, però, sono tutti molto diversi tra loro. Il retroterra delle persone che hanno commesso questi crimini terribili sono molto diversi. Quindi, se si vuole davvero trattare il problema, ritengo che si debbano considerare tutti i fattori che sono entrati in gioco. Non mi pare mai un approccio corretto quello di attribuire i crimini di singoli individui a interi gruppi di persone, anche se sfortunatamente stiamo assistendo proprio a questa tendenza. Tempo fa, durante una manifestazione in ricordo delle vittime, ha parlato una ragazza afghana ed è scoppiata in lacrime, estremamente dispiaciuta per quello che era stato commesso, ma raccontando anche che era molto triste sentirsi considerata persona pericolosa solo in quanto afghana. Penso che questo episodio rappresenti molto l'attuale dibattito e l'atmosfera che si respira in questo momento nel paese.
Anche perché ricordiamo il contesto, dobbiamo tornare a quel 2015-2016 in cui, complice la cancelliera Merkel, porte aperte, un milione di siriani arrivò in Germania, appunto, poi tanta educazione, formazione, rientro nel mondo del lavoro, ma poi le tante diaspore, per esempio turche, che animano le società e le strade tedesche. Non è molto distante dall'essere un paese multietnico la Germania, che, ripeto, domenica sarà chiamata al voto, e proprio su questa sua dinamica, su questa sua natura, si pronunceranno anche i cittadini tedeschi. Avete sentito in esclusiva qui, Nessun Luogo Lontano, tantissime voci per meglio prepararvi e capire meglio come seguire le elezioni domenica. Poi noi qua saremo lunedì in diretta, come sempre alle 16, pronti a raccontarvi l'esito di queste elezioni. Mi ha raggiunto in studio intanto il mio compagno di viaggio spaziale interstellare, Emilio Cozzi. Ciao Emilio, buongiorno, ben trovato.
Buon pomeriggio a te Giampaolo, a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Allora, noi siamo fuori con l'ultimo episodio della seconda stagione, parliamo di Russia nello spazio.
Esatto.
Ma già che oggi stiamo parlando dell'importanza della Germania, e anche fra l'altro tenendo conto della tradizionale industria pesante tedesca, io ti chiederei, quasi a tradimento, ma che ruolo gioca nello spazio, in seno immagino all'Europa,
esatto,
l'industria spaziale tedesca, se c'è, la Germania in generale, ecco.
La Germania con la Francia costituisce uno dei due paesi che investe di più nell'ESA rispetto all'Italia, che è terzo contribuente proprio dell'Agenzia Spaziale Europea. La Germania è forte, giustamente dicevi, nella manifattura, nell'industria pesante, sta sviluppando molto anche i mini lanciatori, quelli più piccoli, di sì, media o leggera portata. Ai noi, lo giustamente sottolineavi tu adesso, in qualche modo rappresenta l'Europa, e l'Europa anche nello spazio, non dico che arranca, però certamente deve rivedere delle sue priorità e delle sue dinamiche.
Emilio Cozzi, con te ogni settimana la geopolitica dello spazio prova a fare questo strano gioco di riverberi e di specchi tra quello che accade, la geopolitica puramente terrestre e la geopolitica spaziale. Ci siamo occupati di Russia nell'episodio che è fuori adesso, ci siamo occupati di Cina, ci siamo occupati di Stati Uniti, ci occuperemo anche dei paesi del Golfo, un
esatto,
aspetto che magari non ti aspetti, ma ci occuperemo sicuramente anche di Europa, perché il rischio è in qualche modo di diventare un po' un vaso di coccio anche nella corsa allo spazio. Abbiamo grandi potenze abbiamo potenze con lungimiranza, con ottime sinergie privato statale, con totale invece predominio statale. E cosa dovrebbe fare l'Europa per giocarsi il ruolo che non sta riuscendo a giocare sulla Terra, magari su nello spazio riesce a farlo?
Dovrebbe in qualche modo far pesare le proprie competenze. Poche ore fa ero a Torino per vedere uno dei moduli del Lunar Gateway, la stazione che orbiterà attorno alla Luna, costruito in Italia. C'erano esponenti dell'Agenzia Spaziale Europea, c'erano esponenti della NASA. Ebbene, il problema è che da una parte siamo tra i più bravi del mondo a fare questo tipo di infrastrutture, dall'altra gli stessi in qualche modo emissari della NASA erano piuttosto perplessi sul prosieguo del programma lunare, per cui in qualche modo siamo in coda, potrebbe essere riconfigurato e questo potrebbe a sua volta riconfigurare le nostre ambizioni.
E allora forse c'è anche un elemento da introdurre che non è prettamente geopolitico, ma è forse più di psicologia relazionale, internazionale, fiducia, credere in noi stessi, questo mantra che abbiamo sentito tante volte sull'Europa, almeno qui sulla Terra, no? C'è stato il report di Mario Draghi. Fra l'altro Mario Draghi dice anche una cosa molto semplicissima, perdonatemi, è dannatamente semplice: dobbiamo essere uniti in un momento così storico, così importante, dobbiamo spendere di più, ma soprattutto dobbiamo spendere meglio. Certo. Ecco, forse da questo punto di vista l'Europa e l'Agenzia Spaziale Europea potrebbe dire la sua in maniera diversa.
Decisamente sì, non escluderei un'altra ipotesi, in qualche modo ventilata anche dalla von der Leyen, su altre prospettive decisamente più terrestri. Io non escluderei che dovesse in qualche modo radicalizzarsi anche questo contrasto da, come dire, una parte e l'altra dell'oceano fra Stati Uniti e Cina. Io non escluderei che l'Europa in qualche modo possa avvicinarsi alla Cina. Esattamente.
Beh, Ursula von der Leyen giusto tre settimane fa, quando Donald Trump iniziava a minacciare dazi piuttosto pesanti sull'Europa, ha fatto chiaramente intendere, beh, guardate che il mondo è grande, c'è anche la Cina, c'è anche il sud-est asiatico, e chissà che di necessità virtù a un certo punto anche nella corsa allo spazio non si possa ipotizzare un qualcosa di assolutamente diverso. Grazie mille Emilio Cozzi per essere stato con noi, una buona giornata, un buon lavoro. Stai con me, vado ai vostri messaggi al 349-238-6666. Se il ministro degli esteri degli Emirati Arabi nel 2016 denunciava la problematica di una crescente ondata di estremismo islamico in Europa, beh, pazzo non era. Scrive un ascoltatore, qualcuno definisce un'arrampicata sugli specchi la tizia di Pro Asil. Beh, ognuno il suo mestiere, gentile ascoltatore. La Russia non deve cercare proprio niente, i tedeschi non sono ciechi come gli italiani, i francesi vedono benissimo cosa succede sulle loro strade, nelle loro città e nelle loro tasche, e mette insieme, immagino, un po' di criminalità, immigrazione, ma anche e soprattutto economia. Un po' di due o tre auspici perché vinca la destra in Germania, staremo a vedere. Se sarà così, saremo pronti a raccontarlo proprio lunedì in diretta alle 16 come sempre. Gli ultimi secondi sono necessari per ricordare quello che ci guida più o meno 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non sembra, ma anche la domenica lavoriamo. Peraltro domani 12.30 c'è lo sciottino di Nessun Luogo Lontano. Comunque quello che ci guida è questo: tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata.
Ok Giampa, io vado a mettere nell'hangar l'Air Force No One. Nel frattempo la raccomandazione: niente metal per un buon weekend con buona musica. A lunedì, se non mi licenzi prima. Volevi per caso aggiungere qualcosa per chiudere? Dai, non essere timido, vai.
Sei licenziata.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins ce serait pas mal de choisir.